Prima abbiamo letto il passo dal Vangelo di Luca che racconta la risurrezione di Cristo e adesso guarderemo questo passo nella lettera di Paolo ai Corinzi che spiega il significato del Vangelo, della risurrezione, anche del Vangelo, e qual è il suo significato per noi adesso. Quindi io voglio leggere 1 Corinzi 15 dal versetto 1 a 11. E poi preghiamo un'altra volta. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state salvi e mediante il quale siete salvati. Se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti, io vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici, in seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato un apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Or dunque, sia io che loro così predichiamo, e così voi avete creduto. Amen. Vogliamo pregare. Signore, noi abbiamo creduto in questo Vangelo, in questa buona notizia, e noi siamo salvati per merito tuo, Signore, non per merito nostro. Siamo salvati e redenti perché tu sei morto, perché tu sei stato sepolto, perché tu sei risorto, perché tu sei adesso innalzato in eterno, Signore. Questa è la nostra speranza. La nostra speranza non lo troviamo nelle nostre opere, nella nostra bravura, nella nostra capacità, Signore, lo troviamo completamente al 100% in te, Cristo. E Signore, che tu possa veramente parlare ai nostri cuori stamattina mentre guardiamo la tua parola, che noi possiamo ricordarci della buona notizia di Pasqua, Signore, e che possa anche portare trasformazione e vita anche nelle nostre vite quotidiane. Di nuovo a te sia tutta la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Allora, in versetto 1, Paolo dichiara il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È la buona notizia. Paolo dichiara la buona notizia di Cristo. E vediamo in versetto 2 qual è l'impatto di questa notizia. Avete notato? Siamo salvati. Noi siamo salvati per mezzo di questo messaggio di buona notizia. Siamo salvati da cosa? Dai nostri peccati, sì, però più che altro dalla morte. Noi siamo salvati dalla morte per mezzo di Cristo e quello che Lui ha fatto. E Paolo dimostra che, ovviamente, Cristo è il fondamento della nostra fede. Amen. Però Lui nota in modo particolare l'opera che Lui ha compiuto, che Lui è morto, secondo le Scritture, e poi è risorto, secondo le Scritture. Questo è il fondamento della nostra fede. Come vedremo più avanti, la risurrezione è il fondamento della nostra fede. La nostra fede non è basata su favole, su supposizioni, su storie inventate da uomini. La nostra fede è in Cristo, un uomo che ha vissuto, sulla sua morte e la sua risurrezione, fatti storici, approvati da tantissimi testimoni, come vedremo più avanti. La nostra fede è in Cristo, nella sua morte per noi e nella sua risurrezione. Vogliamo notare queste due testimonianze che Paolo nota. Avete notato? In versetto 3, io vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. E anche più avanti, in versetto 4, fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Vogliamo parlare di questo. Cosa vuol dire? Che Cristo è morto e risuscitato secondo le scritture. Allora, se leggi l'Antico Testamento, la prima parte della tua Bibbia, vedi la storia del popolo ebraico e tutto profetizza di un Messia che deve venire per salvare il popolo dai loro peccati. E Gesù è questo Messia. Infatti la parola Cristo vuol dire unto in greco. E la parola Messia vuol dire unto in ebraico. Quindi Cristo, il Messia, è Gesù, colui che doveva venire a salvare il suo popolo dal peccato. Infatti dice, è morto secondo le scritture. Andiamo a vedere questa scrittura. In Isaia, capitolo 53, secoli prima di Gesù, il profeta scrive questo. Isaia 53. Tutto il capitolo parla della crocifissione, della morte di Cristo, però io leggo da versetto 5 a versetto 9. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non ha perso la bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non ha perso bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio e della sua generazione chi rifletté chi era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le nostre trasgressioni del mio popolo, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto corico, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Di nuovo, secoli prima di Cristo, il profeta ha scritto questo. Spiega in modo chiaro, con tanti dettagli, il modo in cui il Messia doveva morire. Poi, noi adesso sappiamo la storia, no? Gesù è morto, proprio così. Però avete notato quante volte il profeta dice per le nostre trasgressioni, per le nostre iniquità, ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gesù è morto per noi, morto per i nostri peccati. La scrittura lo rende molto chiaro. Anche in versetto 9 dice, gli avevano segnato la sepoltura, quindi anche la sua sepoltura è stato predetto dalla scrittura. Cristo è morto per noi, per i nostri peccati, secondo le scritture. Però non solo la sua morte, ma anche la sua risurrezione. Adesso andiamo a vedere Salmo 16, scusate, Salmo 16, versetto 8. Un salmo di Davide questo, che ha vissuto circa 1000 anni prima di Cristo. Un salmo messianico, cioè che profetizza riguardo il Messia. Salmo 16, 8. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, la mia anima esulta per la gloria della mia eredità, anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro. Perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol o nel luogo dei morti, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Quindi ovviamente Davide sta scrivendo, però avete notato in versetto 10, sembra che non parla di se stesso, tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Cioè il Messia, colui che doveva salvare il popolo, non sarà sconfitto dalla morte, ma che lui risorgerà come Cristo è risorto. Anche Pietro, nel giorno di Pentecoste, predicò la risurrezione di Cristo da questi versetti. Lo vedeva come l'adempimento della risurrezione. Non solo queste scritture del Vecchio Testamento predicevano la risurrezione di Cristo, anche Gesù stesso, prima di morire, ha predetto la sua morte. Adesso, l'ultimo versetto che vediamo per il momento, Marco 10, 33. Marco 10. Gesù dice così: ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risusciterà. Quindi anche Gesù stesso ha predetto che sarebbe morto in questo modo, ma poi il terzo giorno, o che il terzo giorno sarebbe risuscitato. Solo Dio può fare questo, no? Solo Dio può secoli prima predire la sua morte. Solo Gesù, che è Dio nella carne, può predire la sua morte e poi farlo succedere esattamente nel modo che ha predetto. Gesù non è semplicemente un uomo, Gesù non è semplicemente un profeta, Gesù è Dio e l'ha dimostrato in questo, che è morto, come diceva, e poi è risorto in vita eterna, esattamente come diceva. Adesso, tornando in 1 Corinzi 15, vediamo un'altra testimonianza. Abbiamo visto la testimonianza delle scritture, adesso vedremo che Paolo parla dei testimoni oculari della sua risurrezione, cioè persone che hanno visto Gesù dopo la sua risurrezione. Avete notato? Cefa, cioè Pietro, come abbiamo detto anche stamattina, lui è corso alla tomba. I 12 apostoli, più di 500 persone in una sola volta hanno visto Gesù risorto. Giacomo, poi dice tutti gli apostoli, e poi Paolo include anche se stesso, che lui l'ha visto sulla via andando a Damasco, Gesù è apparso anche a Paolo. Però più di 500 persone hanno visto Gesù dopo la sua risurrezione. Anzi, più di 500 in una sola volta, più anche altre persone. Gesù è apparso a tanti e in diverse volte. E quando Paolo ha scritto questa lettera, alla fine del versetto 6, lui dice: ci sono ancora persone che hanno visto Gesù ancora in vita. Per dire, vai a chiedere a lui, vai a chiedere a lei, che loro hanno visto Gesù con i loro occhi. Ovviamente adesso, nel 2023, non sono ancora in vita, però quando ha scritto c'erano persone che avevano ancora visto Gesù risorto con i loro occhi. Direi che 500 testimoni sono tanti, sono abbastanza. Sarebbe difficile fare un complotto con 500 persone, no? Infatti, pensiamo un attimo agli apostoli. Loro sono andati in tutto il mondo a predicare il Vangelo, portare la buona notizia di Cristo al mondo. Com'era la loro vita? Bella? Piena di ricchezze, di cose belle, facile? Era difficile, piena di sofferenza. Infatti Paolo, un po' prima, in 1 Corinzi capitolo 4, parla di sé e anche di altri apostoli e dice: fino ad ora noi, gli apostoli, soffriamo la fame, la sete, la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, vituperati esortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Gli apostoli non avevano una bella vita, per dire, non è che hanno visto, ho vissuto con tante ricchezze, eccetera, eccetera. E sappiamo poi dalla tradizione della Chiesa che 11 dei 12 sono stati messi a morte per la loro fede. Il 12esimo, l'apostolo Giovanni, che ha vissuto tanti anni, lui è stato buttato nell'olio bollente e ancora così non è morto, dopo di che ha ricevuto l'Apocalisse, eccetera, eccetera. Però secondo voi, se fosse stato un complotto tutto questo, sarebbero stati disposti a subire tutto questo per una menzogna? No, no. Loro, anzi, avevano una vita di sofferenza, non è che guadagnavano qualcosa personalmente con il Vangelo. Non ho mai sentito di un complotto per infliggere su se stesso sofferenza e povertà. Almeno io non l'ho mai sentito. No, gli apostoli hanno sofferto per la verità. Hanno sofferto perché Cristo è veramente risorto. Hanno sofferto per l'amor del Vangelo e le loro vite testimoniano ancora della verità della risurrezione. Gesù è risorto. Le scritture ne rendono testimonianza, gli apostoli ne rendono testimonianza e come dice in versetto 11, così noi abbiamo creduto. Adesso andiamo avanti, leggiamo dal versetto 12 a 19. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la vostra predicazione, o la nostra predicazione, scusate, ed è vana anche la vostra fede. Inoltre, noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Ed anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Paolo ci fa ragionare, usa la parola se 7 volte in questi versetti, per farci ragionare, se non c'è la risurrezione, se Cristo non è morto, cosa vuol dire? E come abbiamo visto, le implicazioni sono tante e sono molto profonde. Allora, la Bibbia insegna la dottrina della risurrezione, non soltanto di Cristo, ma la risurrezione dei santi, che alla fine dell'età presente tutti i morti risorgeranno. Coloro che hanno creduto in Cristo saranno risorti assieme a Cristo nella vita eterna. E coloro che non hanno creduto in Cristo saranno risuscitati alla morte per vivere un'eternità separato da Dio. Ma alcuni corinzi non credevano in questa dottrina della risurrezione. Hanno detto, alla fine noi viviamo questa vita, però dopodiché non c'è niente. E Paolo dimostra che la fede cristiana è vana se non c'è la risurrezione. Infatti, se non c'è la risurrezione, come prima cosa, vuol dire che Cristo non può essere risorto, vero? Come dice in versetto 13. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, abbiamo un grande problema, no? Vuol dire poi che quello che vediamo nella Bibbia è stata una bugia, un'illusione, hanno mal capito la cosa. Se non c'è la risurrezione, vuol dire che Cristo non è risorto. Il versetto 14 dice poi che la predicazione del Vangelo è vano. Se tu stai predicando una bugia, lo predichi in vano. Non ha niente potere di trasformare la vita, di cambiare qualcosa. E se Cristo non è risorto, la nostra predicazione è vana. E predicare se il fondamento è falso, se non è buono. Versetto 14, anche 17, Paolo dice due volte, se Cristo non è risorto, la vostra fede è vana. E questo è vero, no? Se Cristo non è risuscitato, che stiamo facendo qua, in chiesa, stamattina? Sì, ok, è bello cantare un po' di musica, bello stare insieme, bello bere un caffè, mangiare un po' di torta. Però alla fine lo possiamo fare dovunque, vero? Possiamo andare al bar a bere un caffè. Noi siamo qua perché Cristo è risorto. E la fede non è mica fede se l'oggetto di essa è una bugia. Se noi crediamo in una favola e una menzogna, non è fede. E possiamo fare un club da qualche altra parte, ma noi siamo qua perché Cristo è risorto. Versetto 15, insomma, se Cristo non è risorto, Dio è bugiardo. E anche noi siamo bugiardi. Dio l'ha predetto nelle scritture, come abbiamo visto, Gesù l'ha predetto. E quindi se Cristo non è risorto vuol dire che Dio è bugiardo, che tutto questo è una menzogna. Versetto 17 vuol dire poi che siamo ancora nei nostri peccati. Che speranza c'è per perdono, per nuova vita, per essere soccorsi dalla morte, dal nostro peccato, se Cristo non è risuscitato? Non c'è. Siamo ancora nei nostri peccati. Perché Cristo è morto come sacrificio appunto per i nostri peccati. Quindi siamo persi nei nostri peccati. Versetto 18. Se Cristo non è risorto, quelli che sono già morti sono perduti per sempre. Però, di nuovo, la parola piccola, se. Però se Cristo non è risorto, non vedremo mai più i nostri cari. Però Cristo è risorto, quindi vuol dire che chi ha creduto in Cristo lo vedremo di nuovo, saremo risorti, come ho cantato, assieme a tutti i santi. E poi versetto 19, Paolo è abbastanza diretto, mi piace tanto. Se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Togliamo la parola sé, lo leggiamo di nuovo. Noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, e quindi noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Vedete la differenza che fa la risurrezione di Cristo? Che fa il Vangelo? Che stiamo facendo qua? Se Cristo non è risorto, però è risorto, e quindi tutto cambia. Tutto cambia, non crediamo in una favola, ma in Cristo risorto. Per noi. E grazie a Dio perché non è così, c'è la parola sé e lui sta solo facendo quel ragionamento perché se leggiamo il versetto 20 Paolo dice così, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. Quindi basta ragionamenti, basta con la parola sé, lui dichiara la verità, Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Adesso leggiamo avanti fino al versetto 28. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. Scusate, la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono in Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine. Quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è accettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Qui Paolo spiega come Cristo è la primizia della risurrezione. Che cos'è la primizia? È praticamente la prima raccolta della stagione. La prima verdura, frutta, non è la raccolta intera, è solo la prima parte. Però quando tu raccogli la primizia, ti puoi allora aspettare anche il resto della raccolta, vero? È un segno di quello che sta arrivando. Cristo è la primizia della risurrezione. Quindi sì, è il primo di risorgere. Però garantisce poi che il resto della risurrezione sta arrivando, cioè noi. Cioè la risurrezione sull'ultimo giorno, che tutti i santi risorgono insieme a Dio. Notiamo però le tempistiche. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Cristo è già risorto, ma noi no. Avete un corpo perfetto, risorto stamattina? Io no. Solo Cristo. Noi no, o meglio, noi ancora no. Cristo sì, noi ancora no. Stiamo aspettando, però visto che Cristo è la primizia, vuol dire che con certezza possiamo sapere che anche noi saremo risorti. È vero anche che siamo già spiritualmente risorti, no? La Bibbia dice che chi crede in Cristo è nato di nuovo. È una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Amen. Quindi noi adesso siamo nuovi, abbiamo un po' di quella risurrezione già nella nostra vita, spiritualmente siamo vivi. Però stiamo ancora aspettando la risurrezione, quando Dio metterà sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici, avete notato anche qua? Sconfiggerà ogni suo nemico, avete notato qual è l'ultimo nemico? La morte. Non è mica Satana. Pensiamo sempre che Satana sia, invece alla fine è la morte. Lui sconfiggerà anche la morte. Potremmo dire che lui metterà a morte la morte. E saremo risorti in corpi nuovi per l'eternità. Adesso saltiamo alla fine del capitolo, a versetto 50. Leggiamo questi versetti. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Cioè, usa questa parola qualche altra volta, quindi vediamo se la prossima volta ce la faccio. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità. Sì, più o meno. E questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. La risurrezione? Meno male, perché sennò non potremo ereditare il regno di Dio. La morte per noi sarebbe la fine. Carne e sangue non può ereditare il regno di Dio. Questo corpo corrotto non può ereditare l'incorruttibilità. Versetto 51 dice una cosa molto interessante. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento. E questo è pazzesco se pensiamo. Spesse volte diciamo che la cosa più sicura della vita è la morte. Invece qua vediamo che non tutti moriranno e che c'è una cosa ancora più sicura della morte. Avete notato? La risurrezione dei santi. Ci sarà una generazione che non gusterà la morte, perché Gesù ritornerà e loro non moriranno fisicamente. Forse siamo noi, speriamo, no? Solo il Signore sa alla fine. E Paolo dice, non tutti morremo. Quindi c'è una cosa più sicura della morte. Ci saranno alcune persone che non moriranno fisicamente. Ed è la risurrezione. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, o per dire risuscitati, trasformati. È una certezza più sicura della morte. Versetto 52, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Gesù verrà per la sua Chiesa e trasformerà i nostri corpi in un istante. Saremo vestiti di vita eterna. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, di nuovo, l'adempimento delle scritture. La morte è stata inghiottita nella vittoria. E poi possiamo parlare quasi alla morte e dire, oh morte, dov'è il tuo dardo? Oh inferno, dov'è la tua vittoria? Noi abbiamo la vittoria in Cristo. La morte sarà inghiottita nella vittoria. Versetto 56, Paolo spiega una cosa. Ora il dardo della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Il peccato che ha portato la morte, no? Se pensiamo proprio all'inizio, Dio ha detto non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se no morirete. Nel giorno in cui mangiate, morirete. Però ovviamente Adamo e Eva hanno peccato e noi abbiamo poi ereditato quel peccato. Siamo tutti morti, nati nel peccato. La legge anche di Mosè dimostra ancora il nostro peccato. Il fatto che noi non siamo capaci a vivere perfetti, che noi non siamo capaci ad evitare il peccato. Ma ora in Cristo, visto che Lui è risuscitato, il dardo della morte è tolto. Adesso i nostri peccati in Cristo sono perdonati. Adesso in Cristo siamo stati riscattati dalla legge e adesso abbiamo vittoria in Lui. E stamattina siamo qui per innalzare lode e ringraziamento a Dio. Siamo qua per celebrare questo fatto che Cristo è risorto e adesso noi siamo liberi. Poi versetto 58. La risurrezione ha un impatto sulla nostra vita. Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando il continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Perciò, per la risurrezione di Cristo, neanche questa vita è vana. La risurrezione ha un impatto sulla nostra vita quotidiana. E c'è un libro nel Vecchio Testamento che si chiama Ecclesiaste. E in quel libro l'autore, titolo che dà a se stesso, il predicatore, probabilmente il re Salomone, esamina la vita da una prospettiva temporanea e terrestre. E forse voi anche lo conoscete, qual era la sua conclusione della vita? Esatto, lui dice, in un versetto dice, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E se noi guardassimo la vita senza la prospettiva eterna della risurrezione di Cristo, potremmo anche noi dire la stessa cosa. E se Cristo non è risorto, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. Però, come abbiamo visto, Cristo è risorto. Quindi la nostra fatica nel Signore non è vana. E questa vita non è vana. Dio ha uno scopo per ognuno di noi. Dio ha delle cose preparate affinché noi camminassimo in esse. E questo è solo l'inizio, no? Questa vita adesso ha uno scopo, ha un proposito, però sappiamo che quando il Signore ritornerà, quando saremo risorti, quando vivremo nella creazione risorta, la nuova terra, i nuovi cieli, vedremo cose che non possiamo neanche capire adesso. Tutto grazie alla risurrezione di Cristo. E quindi questa è la buona notizia, questo è il significato di Pasqua. Se tu sei qua per la prima volta, o forse se lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore, sappi che Cristo è morto affinché tu e il tuo vecchio uomo, la tua vecchia natura, morissi. Cristo è stato sepolto affinché la tua vecchia vita e i tuoi peccati fossero sepolti. Però Cristo è risorto affinché tu, senza i tuoi peccati, senza gli effetti della morte, potessi risorgere in nuova vita. E basta che noi ci ravvediamo, che confessiamo i nostri peccati e che crediamo al Vangelo, e così avremo la vita eterna.